lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Un malato venga e le dia la unzione, lo benedica, perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo. Non pensare che questo è un tabù, perché sempre è bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli. Il sacerdote e coloro che sono presenti durante l'unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità cristiana che, come un unico corpo con Gesù, si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, alimentandolo in essi la fede e la speranza, sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. I giochi dell'armonia di oggi, venerdì 28 febbraio, partono da qui, da queste parole pronunciate da Francesco in udienza generale l'altro ieri, parole ispirate alla catechesi sul sacramento dell'unzione degli infermi.
In passato veniva chiamato estrema unzione perché era inteso come conforto spirituale nell'imminenza della morte. Parlare invece di unzione degli infermi ci aiuta a allargare lo sguardo all'esperienza della malattia e della sofferenza nell'orizzonte della misericordia di Dio.
Malattia e sofferenza, dunque, che non siano un tabù. Anche in quei momenti il cristiano sa di non essere solo.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento.
I giochi dell'armonia di oggi ci stanno guidando attorno all'esperienza del dolore, della malattia, della sofferenza. Mercoledì scorso in udienza il Papa ci ha parlato dell'unzione degli infermi, sacramento destinato ad aumentare la confidenza di ciascuno di noi nella misericordia di Dio, particolarmente nel momento della fragilità. Fu proprio il sereno riconoscimento della propria fragilità a indurre Benedetto XVI, più di un anno fa ormai, ad annunciare la sua scelta davvero rivoluzionaria. Un anno fa, esattamente il 28 febbraio, la fine del pontificato.
Venerati cari fratelli, con grande gioia vi accolgo e porgo a ciascuno di voi il mio più cordiale saluto. Ringrazio il Cardinale Angelo Sodano, che come sempre ha saputo farsi interprete dei sentimenti dell'intero collegio, cor ad cor loquito. Grazie, Eminenza di cuore. E vorrei dire, riprendendo il riferimento all'esperienza dei discepoli di Emaus, che anche per me è stata una gioia camminare con voi in questi anni nella luce della presenza del Signore risorto. Come ho detto ieri davanti alle migliaia di fedeli che riempivano Piazza San Pietro, la vostra vicinanza e il vostro consiglio mi sono stati di grande aiuto nel mio ministero. In questi 8 anni abbiamo vissuto con fede momenti bellissimi di luce radiosa nel comune della Chiesa, assieme a momenti in cui qualche nube si è addensata nel cielo. Abbiamo cercato di servire Cristo e la sua Chiesa con amore profondo e totale, che è l'anima del nostro ministero. Abbiamo donato speranza, quella che ci viene da Cristo e che solo può illuminare il cammino. Insieme possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatto crescere nella comunione, insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora in questa unità profonda, così che il Collegio dei Cardinali sia come un'orchestra dove le diversità, espressione della Chiesa universale, concorrono sempre alla superiore e concorde armonia.
Così Papa Benedetto XVI, nella sua udienza ai cardinali il 28 febbraio 2013. L'altro ieri la stampa di Torino riportava alcuni passaggi della lettera inviata dal Papa Emerito ad Andrea Tornielli, vaticanista appunto del quotidiano torinese, in risposta ad alcune sue domande. Vi leggo qualche stralcio da questo articolo. Dal monastero Mater Ecclesiae, dentro le mura vaticane, il Papa Emerito Benedetto XVI ha preso carta e penna per stroncare le interpretazioni sul suo storico gesto di un anno fa, rilanciate da diversi media e sul web in occasione del primo anniversario della rinuncia. Lo ha fatto rispondendo personalmente a una lettera con alcune domande che gli avevamo inviato nei giorni scorsi, dopo aver letto alcuni commenti sulla stampa italiana e internazionale riguardanti le sue dimissioni. In modo sintetico ma precisissimo, Ratzinger ha risposto smentendo i presunti retroscena segreti della rinuncia e invitando a non caricare di significati impropri alcune scelte da lui compiute, come quella di mantenere l'abito bianco anche dopo aver lasciato il ministero di Vescovo di Roma. Lo scorso 16 febbraio, dunque, chi scrive ha inviato al Papa Emerito un messaggio con alcune specifiche domande in merito a queste interpretazioni. 2 giorni dopo è arrivata la risposta. Non v'è il minimo dubbio, scrive Ratzinger nella missiva, circa la validità della mia rinuncia al ministero petrino. Unica condizione della validità è la piena libertà della decisione. Speculazioni circa l'invalidità della rinuncia sono semplicemente assurde. Nella lettera che ci ha inviato, il Papa Emerito risponde anche alle domande sul significato dell'abito bianco, del nome papale. Il mantenimento dell'abito bianco e del nome Benedetto, ci ha scritto, è una cosa semplicemente pratica. Nel momento della rinuncia non c'erano a disposizione altri vestiti. Del resto, porto l'abito bianco in modo chiaramente distinto da quello del Papa. Anche qui si tratta di speculazioni senza il minimo fondamento. Una chiara e quanto mai significativa conferma di questa affermazione, Benedetto XVI l'ha data sabato scorso, nel giorno del concistoro al quale era stato invitato da Francesco. Ratzinger non ha voluto un posto appartato e speciale, si è seduto in una sedia uguale a quella dei cardinali, in un angolo, nella fila dei porporati vescovi. Quando Francesco all'inizio e poi alla fine della cerimonia gli si è avvicinato per salutarlo e abbracciarlo, Benedetto si è tolto dal capo lo zucchetto per riverenza e anche per attestare pubblicamente che il Papa è uno solo. Nelle scorse settimane il teologo svizzero Hans Küng aveva citato alcune parole contenute in una lettera di Benedetto XVI e riguardanti Francesco, parole ancora una volta inequivocabili. «Io sono grato di poter essere legato da una grande identità di vedute e da una amicizia di cuore a Papa Francesco». Io oggi vedo come mio unico e ultimo compito sostenere il suo pontificato nella preghiera. Qualcuno sul web ha provato a mettere in dubbio l'autenticità della citazione o ne ha paventato un uso strumentale. Anche di questo abbiamo chiesto conferma al Papa Emerito. Il professor Küng ha citato letteralmente e correttamente le parole della mia lettera indirizzata a lui, ha precisato in modo lapidario. Prima di concludere con la speranza di aver risposto in modo chiaro e sufficiente alle domande che gli sono state rivolte.
L'armonia, credo io, che sia un punto verso il quale noi tendiamo, cioè parlo anche per il mestiere, diciamo così, che faccio, cioè fare un progetto che sia armonico, le cui parti siano tra di loro, diciamo così, collegate attraverso un senso, siano sintattizzate da un senso. Quello che io oggi vedo nella vita di tutti i giorni è la perdita del senso. Bevo perché? Mangio perché? Parlo perché? Ecco, questa mancanza. Quindi armonizzare gli eventi, però attraverso una ratio.
Lorenzo Salveti, regista. Radio Vaticana Italia, i giochi dell'armonia, che oggi stanno inseguendo la tematica della sofferenza, della malattia, della fragilità. Se la sofferenza, la malattia e la fragilità ci confermano la misericordia di Dio verso di noi, beh, qualcosa di simile possiamo dire della famiglia, come ha ricordato il Papa stesso in udienza generale, luogo privilegiato di accoglienza appunto per chi è debole e ammalato. Martedì, presentazione della lettera del Papa alle famiglie in vista del Sinodo straordinario dei Vescovi di ottobre di quest'anno. Ho cercato di rileggere questo documento insieme a Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, marchio editoriale del Movimento dei Focolari, e particolarmente sensibile al tema della famiglia, appunto. Ho chiesto a Michele Zanzucchi di ripartire da un passaggio particolare di questa lettera. Laddove scrive Papa Francesco: davvero Gesù fa incontrare le generazioni, egli è la fonte inesauribile che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza.
È forse il passaggio più suggestivo di questa lettera, più pregnante in questo momento in cui la famiglia sembra disgregarsi anche sotto l'influsso di non solo della mentalità corrente, ma anche delle difficoltà economiche, ma anche di una rivoluzione digitale che sembra creare altri legami ben più solidi di quelli che una volta venivano assicurati dalle famiglie. Ebbene, io credo che questo grande movimento che la Chiesa sta facendo per chinarsi sulla famiglia, per guardarla, per accettarla, per capirla, per non dare delle lezioni morali, ma per capire assieme ad essa verso dove bisogna andare per in uno sforzo evangelizzatore. Ebbene, questo mi sembra sia il grande disegno che Francesco in questo momento sta portando avanti, cioè non dire alle famiglie, solo alle famiglie, queste sono le regole. Ovviamente questo è anche necessario, ma con loro capire come meglio servire Gesù, come meglio servire l'umanità in questo ventunesimo secolo.
Ieri su Il Foglio, il quotidiano Il Foglio, c'era un approfondimento sulla questione del matrimonio dei risposati. Ecco, a quanto pare questa attenzione nei confronti della famiglia trova un riscontro importante anche nella stampa laica.
Certamente. Io credo che la questione delle famiglie che si disgregano, delle famiglie che si ricompongono, di queste geometrie variabili dell'istituzione familiare obblighino la Chiesa ad interessarsi a questi argomenti. La stampa laica si interessa anche perché non ha spesso molte risposte al riguardo e allora vede più che altro registra i malesseri provocati da questa variabilità. E allora con curiosità sta cercando, mi sembra, di capire che cosa la Chiesa, sotto la spinta di un pastore che sta rivoluzionando l'evangelizzazione, ebbene sta cercando di capire cosa succede nella Chiesa e quali suggerimenti può dare. Io mi rendo conto, recentemente sono stato a un incontro organizzato dai Movimento dei Focolari, dei quali siamo espressione, proprio per nuove convivenze, per persone in nuove convivenze. Ebbene, la sofferenza enorme che c'è in questi incontri, nello stesso tempo apre orizzonti molto positivi, penso. Mi sembra che guardando alla sofferenza che c'è stata, constatando che la presenza di Gesù nella sua comunità non è data solamente dall'Eucaristia, ma anche dalla parola, ma anche dall'amore al fratello, ma anche da altri elementi relativi alla comunità, ecco che questo permette di aprire l'orizzonte e di togliere togliere la centralità al problema della comunione data a chi ha nuove unioni o a chi è divorziato. Ecco, queste sono questioni che si possono aprire nella comunione con le famiglie, con le famiglie che soffrono.
Ecco, un problema assai delicato, no? Questo appunto del molto problematico di questa sofferenza all'interno di alcune famiglie. Si diceva l'aiuto che è necessario dare alle famiglie oggi spesso penalizzate, no? Dalla mentalità corrente che va verso un certo materialismo, verso un certo distacco da valori etici. Eppure il Papa ama sottolineare il grande aiuto che la famiglia e le famiglie possono dare al mondo contemporaneo.
Come sempre, è come sempre, cioè si pensa che chi è in difficoltà debba essere solo aiutato, no, chi è in difficoltà aiutando gli altri aiuta anche se stesso, questa è una regola sociale fondamentale che penso il Papa abbia ben presente, cioè mettere in moto l'amore nelle famiglie, far sì che le famiglie non si ripieghino solo su se stesse, ma che si aprano e aprendosi troveranno le soluzioni anche per i problemi familiari stessi della loro famiglia. Questo mi sembra uno spunto molto molto importante e direi cristianissimo.
Cristiani è proprio il cuore probabilmente, no? del messaggio cristiano, questo paradosso della sofferenza che deve, può e deve tramutarsi invece in produttività, il motore della croce, insomma. E Michele Zanzucchi, dicevo, direttore responsabile di Città Nuova, espressione del Movimento dei Focolari, vorrei che ci illustrasse questa esperienza piuttosto recente, credo risalga al 2010, della collana Passaparola.
Sì.
È una collana, se non sbaglio, espressamente dedicata appunto ai temi della famiglia e nasce da dall'esperienza di un'altra realtà all'interno del Movimento dei Focolari, proprio Famiglie Nuove, è vero?
Esattamente. Nel 2000 abbiamo cominciato questa,
nel 2010.
Abbiamo iniziato questa iniziativa che ormai è arrivata al 50° numero. Alleghiamo alla rivista un libretto, sono poche pagine, 64 pagine, ogni volta trattano un tema che riguarda la famiglia, dalla sessualità al finanziamento, al bisogno di educare i figli, alla rivoluzione digitale che entra nella vita della famiglia e così via. Noi vediamo che sono strumenti molto semplici che mettono assieme un po' di teoria, un po' di esperienze concrete e anche il pensiero di altri esperti. Questo qui ci permette di offrire alle famiglie e anche a tanti gruppi di famiglie che si riuniscono in Italia degli strumenti di formazione, ma anche proprio di aiuto concreto nell'educazione dei figli, nel rapporto di coppia e così via. È un'esperienza che è nata dalle famiglie nuove, praticamente è il movimento che raggruppa le famiglie del movimento, sono alcune centinaia di migliaia di persone nel mondo, che ha una grande esperienza e quindi una grande mole di dati e di tradizione che viene condensata in questi libretti agili che vanno in allegato alla rivista.
Grazie a Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, per aver commentato insieme a noi la lettera alle famiglie di Papa Francesco. Ecco, sentite questo brano musicale in sottofondo, è un brano musicale registrato dal vivo da un concerto jazz. Vi chiedo di fare molta attenzione soprattutto al tocco della chitarra. Ascoltiamo. Questo appunto alla chitarra era il tocco magico di Paco de Lucía, morto l'altro ieri in Messico, grande chitarrista spagnolo nato 66 anni fa, noto soprattutto per il flamenco. In questo concerto jazz del 2013, il concerto jazz de Vittoria, si esibiva con al pianoforte Chick Corea. Il vero nome di Paco de Lucía è Francisco Sanchez e aveva deciso scelto questo nome d'arte perché Paco è il diminutivo di Francisco, ma perché Lucía era il nome della mamma. Ecco, a proposito ancora di famiglia, Paco iniziava a suonare e imparare i segreti della chitarra a 5 anni, la prima esibizione pubblica a 11 anni. Da quel momento una scalata inarrestabile al successo, con tanti premi e tanti concerti. Il primo disco è del 1966, si intitolava La fabulosa chitarra, poi appunto tanti altri album e ancora sempre concerti. E appunto famose le sue esibizioni anche con grandi musicisti jazz come appunto Chick Corea, Aldi Meola, per uno scambio molto fruttuoso appunto di esperienze. E nel 2004 riceve la laurea honoris causa per il suo contributo musicale e culturale dal Berklee College of Music di Boston. Riascoltiamo ancora un passaggio da questo bel concerto. Amici, i giochi dell'armonia si concludono qui. Oggi hanno seguito le parole malattia, sofferenza, sulla scia della catechesi di Francesco in udienza generale, l'altro ieri, dedicata al sacramento dell'unzione degli infermi. E allora vi lascio oggi con un pensiero dello scrittore austriaco Thomas Bernhard. Il malato è un veggente, nessuno possiede un'immagine del mondo più chiara della sua. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana Italia e vi ricordo che potete riascoltare questo e altri programmi sul sito www.radiovaticana.va. Ciao!